Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Riprendo questa sera la lettura del discorso che il Papa ha fatto il 9 gennaio al Corpo Diplomatico, di cui martedì scorso abbiamo letto una prima parte. È un discorso molto importante, come vi ho già detto. Normalmente è un discorso importante perché è il discorso che viene fatto una volta all'anno, all'inizio dell'anno, al corpo diplomatico, cioè ai rappresentanti di tutti gli stati accreditati presso la Santa Sede. Ed è un discorso dove il Papa affronta tutte le principali tematiche che sono state affrontate nel corso dell'anno e che incombono, diciamo così, a livello della politica internazionale, quali sono i maggiori problemi che la Chiesa ha affrontato e soprattutto che deve affrontare. Soprattutto mi sembra importante che noi teniamo fissa la nostra attenzione su quello che fa il Papa e sul Magistero in generale, perché c'è purtroppo anche all'interno del mondo cattolico, anche all'interno della Chiesa, una scarsissima attenzione nei confronti del Magistero. Il Magistero è come se Dio parlasse ai fedeli attraverso il Papa. Il Papa e i Vescovi, in comunione con il Papa, hanno ricevuto in dono da Dio, dallo Spirito Santo, l'assistenza. Quando parlano di materie inerenti alla fede, alla morale, è come se Dio avesse garantito loro, attraverso l'assistenza dello Spirito Santo, che non avrebbero portato i fedeli su una strada sbagliata. Quindi questo non vuol dire che ogni espressione sia la migliore possibile, che non ci possano essere degli adattamenti, dei cambiamenti, ma vuol dire che quando il Papa parla, soprattutto nei discorsi importanti o nelle encicliche o insomma, anche nel Magistero ordinario, è come se Dio parlasse ai fedeli, a noi, ai cattolici. E quindi è molto importante prenderlo sul serio, rilanciarlo, fare capire l'importanza di quello che dice, eccetera. Perché c'è questa scarsa attenzione? Beh, perché nei confronti del Magistero e nei confronti del Papa c'è quel pregiudizio negativo nei confronti dell'autorità che è frutto della società occidentale dopo gli anni 60, la cosiddetta rivoluzione culturale del 68, aveva come uno degli obiettivi principali era proprio quello di mettere in discussione il principio di autorità nella famiglia e nella società, ma anche nella Chiesa, attribuendo all'autorità la responsabilità di tutti i mali e sostanzialmente screditandola, cioè mettendo in discussione il principio di autorità. Se in un paese normale, in una cultura normale, c'è un pregiudizio positivo, il che non significa che le autorità non possano sbagliare, ma c'è un atteggiamento positivo, un pregiudizio positivo, oggi c'è un pregiudizio negativo sostanzialmente nei confronti del padre, nei confronti di chi ha la responsabilità del capo, del padre, del Papa, del Vescovo, di chi è portatore di un'autorità. Allora, quindi questo è un motivo per cui ovviamente questa trasmissione è la voce del magistero, quindi è ovvio che ha come scopo quello di far conoscere il magistero, ma non è un problema di una trasmissione, è un problema di un atteggiamento che nei confronti dell'autorità, in questo caso del pontefice, che deve essere sostenuto, deve essere indipendentemente poi dal singolo pontefice, cioè dal fatto che uno si trovi bene con un papa piuttosto che con un altro, eccetera. È proprio la funzione del magistero che non viene capita, che spesso viene addirittura osteggiata, e che deve invece essere sostenuta perché è una caratteristica fondamentale della Chiesa Cattolica, cioè l'importanza del magistero. I fondamenti del cristianesimo sapete che sono la rivelazione, cioè Dio che si è rivelato in Cristo a tutti gli uomini, che è contenuta nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura, ma poi la tradizione sono le due fonti principali, cioè la tradizione è la trasmissione della verità che da Cristo attraverso gli apostoli, attraverso i successori degli apostoli, attraverso i padri della Chiesa, attraverso i pastori, arriva fino a noi. Ma poi c'è il magistero, cioè c'è la Chiesa viva, incarnata in persone vere e autentiche, vive, che hanno il compito appunto di portare, di trasmettere di generazione in generazione questo insegnamento vivo che passa dalla Sacra Scrittura, dalla parola di Dio e dalla tradizione. Che cosa ha detto il Papa in questo importante discorso al corpo diplomatico? Abbiamo visto la volta scorsa che il Papa ha parlato di una cosa su cui ci siamo soffermati, se non mi ricordo male, abbastanza a lungo, e che probabilmente è il punto centrale, focale di questo discorso. Cioè il Papa ha detto sostanzialmente, ha ribadito quello che disse il cardinale Ratzinger prima di diventare papa, cioè oggi viviamo nella dittatura del relativismo, cioè oggi fra di noi cattolici c'è pochissima attenzione, scarsissima attenzione al tema della verità, cioè al fatto che l'uomo è stato creato da Dio con un progetto, con determinate caratteristiche, con una natura che non può essere negata, non può essere messa in discussione, pena il mettere in discussione tutto il progetto di Dio sull'uomo, che è un progetto d'amore ed è un progetto di salvezza. E oggi il Papa Leone dice, oggi non c'è corrispondenza, dice, tra il linguaggio e la realtà. Cioè quando noi diciamo qualche cosa, faccio un esempio, noi diciamo famiglia, ma oggi non è più scontato come poteva essere in una società cristiana o anche in una società rispettosa del diritto naturale, che la famiglia è fondata sull'unione per sempre di un uomo e di una donna aperta alla vita, alla trasmissione della vita. Oggi, se ci fate caso, molti uomini politici, molti intellettuali preferiscono parlare di famiglie perché negano che la famiglia sia una sola e vogliono così fare passare l'idea che ci possono essere tanti modelli diversi di famiglia, la famiglia omogenitoriale, omosessuale, di due uomini, di due donne, che possono comperare dei figli, no? Attraverso le banche del seme, attraverso la fecondazione artificiale, eccetera. Questo è solo un esempio, ma è un esempio molto importante perché ha a che fare col tema della famiglia. Non c'è l'idea di verità, non c'è corrispondenza fra le parole che vengono usate e la verità delle cose. Oggi si dice pace, ma che cos'è la pace? Sant'Agostino parlava della pace come tranquillità nell'ordine, ma c'è l'ordine? Se non c'è l'ordine è difficile che ci sia della pace, ma che cos'è l'ordine? Cioè che cos'è una società ordinata dove le cose sono al loro posto, dove vengono rispettati i diritti delle persone, i diritti dei popoli, eccetera. Ecco, questo mi sembra che sia un po' il punto focale di tutto il discorso che il Papa ha fatto al corpo diplomatico. Poi verrà a parlare di aborto, di famiglia, di vita, di giustizia, di pace. Ma dobbiamo sempre tenere presente che tutte le tematiche che poi leggeremo, andremo ad affrontare attraverso la lettura del discorso di Papa Leone, devono essere lette alla luce della ricerca della verità. Non esistono le famiglie, esiste la famiglia, la pace deve presupporre la giustizia, la verità, la vita deve essere salvaguardata sempre, non ogni tanto, cioè anche appena è stata concepita, non soltanto in determinate situazioni, anche al termine della sua esistenza, eccetera. Queste sono verità indiscutibili perché sono verità a fondamento, sono iscritte dentro la natura dell'uomo e quindi non possono essere messe accanto ad altre tesi, ad altre affermazioni che negano queste verità essenziali. Il primo tema che avevamo cominciato ad affrontare per quanto riguarda la politica internazionale era il tema del multilateralismo. Che cos'è il multilateralismo? Il Papa dice è offrire un luogo perché le persone possano incontrarsi e parlare sul modello dell'antico foro romano o della piazza medievale. Tuttavia, per dialogare occorre intendersi sulle parole e sui concetti che esse rappresentano. Riscoprire il significato delle parole è forse una delle prime sfide del nostro tempo ed è quello che vi ho appena detto. Cioè, la principale sfida oggi è far capire che le parole hanno un significato, uno, non 200, che sarebbero poi contraddittori fra di loro. Nei nostri giorni, continua il Papa Leone, il significato delle parole è sempre più fluido, cioè le parole vogliono dire tutto il contrario di tutto nel modo in come vengono interpretate dall'opinione pubblica. E i concetti che esse rappresentano sono sempre più ambigui. Il linguaggio non è più il mezzo privilegiato della natura umana per conoscere e incontrare, ma nelle pieghe dell'ambiguità semantica, cioè del fatto che ognuno attribuisce un significato diverso alla stessa parola, diviene sempre più un'arma con la quale ingannare o colpire e offendere gli avversari. Abbiamo bisogno che le parole tornino ad esprimere in modo inequivoco realtà certe. Solo così può riprendere un dialogo autentico e senza fraintendimenti. Ciò deve avvenire nelle nostre case e piazze, nella politica, sui mezzi di comunicazione, sui social media e nel contesto dei rapporti internazionali e del multilateralismo, affinché quest'ultimo possa riacquistare la forza necessaria per Per svolgere quel luogo di incontro e di mediazione è necessario prevenire i conflitti e nessuno sia tentato di prevaricare l'altro con la logica della forza, sia essa verbale, fisica o militare. Multilateralismo è anche un mondo in cui si rispetta il diritto dei popoli, e c'è un luogo che dovrebbe essere l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU, che peraltro non è mai riuscito a svolgere questa sua funzione. L'ONU è il posto dove la piazza medievale, il foro dove si incontrano i rappresentanti di tutti gli stati del mondo, praticamente tutti gli stati sono rappresentati all'ONU, e questo dovrebbe essere il luogo in cui dirimere, risolvere tutte le controversie fra gli stati a livello internazionale. Così non è mai stato durante la Guerra Fredda, perché c'era la possibilità di non affrontare certi temi, perché i sei stati più importanti al mondo avevano il potere di mettere il veto che venisse affrontato un determinato argomento, ma ancora oggi, che non c'è più la guerra fredda, non c'è più la contrapposizione fra i due blocchi, però c'è sempre la possibilità di porre il veto affinché vengano affrontati certi temi. E allora, quando c'è qualche cosa che può danneggiare i propri alleati, la Cina, che è la principale competitor, principale competitore degli Stati Uniti e del mondo occidentale, pone il veto e viceversa. E questo vuol dire che anche oggi l'ONU non riesce concretamente, realisticamente, a essere quel luogo e a svolgere quel compito di pacificazione, di equilibrio, di risoluzione dei problemi che dovrebbe svolgere. Ecco perché si parla del ritorno alla politica della forza, che spesso viene evocato come un tema per attaccare soprattutto il presidente degli Stati Uniti, che evidentemente ha molte antipatie, Donald Trump, ma realisticamente bisogna dire che spesso per affrontare certi problemi senza la forza non si riescono ad affrontare. E questo purtroppo dispiace, ma bisogna dirlo. Cioè, nel senso, come abbiamo visto tutti, nel febbraio di 4 anni fa la Russia ha invaso l'Ucraina nel totale rigetto, rifiuto del diritto di quel popolo di poter organizzare la propria vita politica, prescindendo dagli interessi della Russia, di Mosca, e da allora c'è una guerra che viene a colpire tutte le notti, tutti i giorni, ma soprattutto tutte le notti, una popolazione civile, ma nessuno è stato in grado di fermare questa aggressione militare. Quindi è vero che uno dice, ma ci dovrebbe essere il diritto a governare i rapporti fra gli stati. Di fatto però non è così, come abbiamo visto in Ucraina, come abbiamo visto in Georgia, come abbiamo visto in tante altre circostanze, altre magari sono state affrontate e risolte, ma sicuramente queste, che sono molto importanti, non sono state affrontate in modo deciso, diciamo così, e si è lasciato spazio a questa violazione palese del diritto e soprattutto a questa guerra che che dura ininterrottamente da 4 anni. Allora è giusto e fa benissimo il Papa a parlare del multilateralismo, del diritto, del rispetto del diritto internazionale, perché questo dovrebbe essere, deve essere e deve diventare l'obiettivo delle relazioni internazionali, però realisticamente bisogna anche tener conto che per esempio in Ucraina c'è un popolo aggredito che si difende e che giustamente potrebbe dirci: ma intanto che cercate di raggiungere l'accordo fra di voi per rispettare il diritto, eccetera, noi moriamo, noi veniamo aggrediti, noi veniamo costretti a vivere al freddo perché colpiscono appositamente le centrali che trasmettono l'energia e quindi la luce e il calore nelle nostre città. E in qualche modo un mondo civile deve rispondere a questa richiesta di aiuto, a questa richiesta di protezione che un popolo aggredito sta da 4 anni chiedendo di fare. Ma poi hai notato che il paradosso di questo indebolimento della parola è sovente rivendicato in nome della stessa libertà di espressione. Tuttavia, a ben vedere, è vero il contrario. La libertà di parola e di espressione è garantita proprio dalla certezza del linguaggio e dal fatto che ogni termine è ancorato alla verità. Duole invece constatare come, specialmente in Occidente, si vadano sempre più riducendo gli spazi per l'autentica libertà di espressione, mentre va sviluppandosi un linguaggio nuovo, dal sapore orwelliano, che nel tentativo di essere sempre più inclusivo, finisce per escludere quanti non si adeguano alle ideologie che lo animano. Cosa dice? Cosa vuol dire così, Papa? Attenzione a queste parole. Dice, proprio in Occidente, si stanno riducendo gli spazi della libertà di espressione, perché si sta sviluppando un linguaggio nuovo dal sapore orwelliano. Orwell era quell'autore che mezzo secolo fa scrisse quelle opere diventate famose sul tema del totalitarismo, cioè ci mostrò attraverso i suoi romanzi che cos'era una società totalitaria. La società totalitaria per eccellenza dell'epoca era il comunismo e la società comunista, soprattutto così come si era realizzata Unione Sovietica, nei paesi dell'Europa orientale o in Cina e negli altri paesi comunisti. E oggi il linguaggio che viene usato soprattutto in Occidente è un linguaggio che si presenta come inclusivo, no? Noi dobbiamo garantire il rispetto di tutte le minoranze, di tutte le identità. Guai a criticare certe posizioni LGBTQ, eccetera. Ma qual è il risultato? È che vengono esclusi, diciamo così, magari non giuridicamente, non attraverso delle leggi, ma attraverso il predominio nell'opinione pubblica, attraverso il mainstream, il pensiero dominante, tutti quelli che invece dicono che c'è una natura, che c'è una verità, che c'è un progetto di Dio sull'uomo, cioè che ribadiscono le verità insegnate dalla Chiesa Cattolica e dal rispetto del diritto naturale, della legge naturale. Chi oggi ha il coraggio in pubblico, pensate a un talk show, di dire che la verità esiste, viene guardato come un marziano, no? Perché viviamo in un'epoca, magari non giuridicamente, ma fattualmente, culturalmente, dominata dall'idea del relativismo, cioè dall'idea che la verità non esiste, che ognuno può dire quello che può pensare, può fare quello che vuole, e più afferma cose strane o estranee, diciamo così, alla natura umana, più viene accolto, perché bisogna essere inclusivi, e invece viene rifiutato, più afferma che invece esiste la verità sull'uomo. Da questa deriva ne conseguono purtroppo altre che finiscono per comprimere i diritti fondamentali della persona, a partire dalla libertà di coscienza. In tale contesto, l'obiezione di coscienza consente all'individuo di rifiutare obblighi di natura legale o professionale che risultino in contrasto con principi morali, etici o religiosi profondamente radicati nella sua sfera personale. Che si tratti del rifiuto del servizio militare in nome della non violenza, o del diniego di pratiche come l'aborto o l'eutanasia per medici e operatori sanitari. L'obiezione di coscienza non è una ribellione, ma un atto di fedeltà a se stessi. In questo particolare momento storico, la libertà di coscienza sembra essere oggetto di un'accresciuta messa in discussione da parte degli stati, anche da quelli che si dichiarano fondati sulla democrazia e sui diritti umani. Tale libertà stabilisce invece un equilibrio tra l'interesse collettivo e la dignità individuale, sottolineando che una società autenticamente libera non impone uniformità, ma protegge la diversità delle coscienze, prevenendo derive autoritarie e promuovendo un dialogo etico che arricchisce il tessuto sociale. Faccio un esempio così capiamo tutti. Bisogna essere per la libertà, bisogna essere inclusivi, accogliere le opinioni di tutti, eccetera. Ma se uno sostiene, come per esempio ha fatto attraverso il gesto di Monsignor Suetta, il vescovo di Sanremo, che fa suonare tutti i giorni una campana per ricordare i bambini abortiti, se uno ricorda questa cosa, questa verità, cioè che l'aborto è un delitto, non è un diritto, viene subito attaccato, come è accaduto per esempio al vescovo di Sanremo, come un nemico della libertà, della dignità, del rispetto nei confronti delle donne, eccetera. Questo è la tipica manifestazione di una società violenta, di un pensiero violento, che vuole impedire che vengano affermate, che vengano fatte delle affermazioni che sono contrarie al pensiero dominante. E soprattutto vuole togliere la libertà alla persona di opporsi con il proprio modo di lavorare e di vivere a questo pensiero dominante. Per cui l'obiezione di coscienza, per esempio, che è prevista dalla legge sull'aborto, la legge 194, è molto sotto attacco, perché si dice che vengono private le donne del diritto di abortire, qui perché ci sono troppi medici che hanno fatto obiezione di coscienza, troppi infermieri che hanno. Al di là che sia vero o no, i numeri dicono che non è proprio così, ma al di là di questo, cioè, l'obiezione di coscienza è un diritto sacro di una persona, la quale non può andare contro i suoi principi, perché andrebbe contro se stessa, andrebbe contro la propria dignità. Quindi l'obiezione di coscienza deve essere proprio protetta, garantita in un mondo sempre più tendenziale, a parole inclusivo, ma in realtà, nella realtà sempre più escludente coloro che affermano che esistono dei principi, dei valori morali a cui vogliono attenersi. Parimenti, rischia di essere compressa la libertà religiosa che, come ricordava Benedetto XVI, è il primo dei diritti umani perché esprime la realtà più fondamentale della persona. I dati più recenti affermano che le violazioni della libertà religiosa sono in aumento e che il 64% della popolazione mondiale subisce violazioni gravi di questo diritto. Ora, attenzione a questi numeri, sono importanti. Che cos'è la libertà religiosa? La libertà religiosa è la possibilità che una persona o una comunità possa professare la religione che sceglie liberamente, senza nessuna forma di coercizione da parte dello Stato. La libertà religiosa è un diritto umano, è un diritto naturale. Non significa che tutte le religioni sono uguali, perché non è vero che tutte le religioni sono uguali. Qui dobbiamo stare molto attenti, perché Cristo non è uguale, cioè Cristo è l'unico Salvatore, l'unico Dio. Vi ricordate? A proposito di Magistero, il bellissimo intervento, la bellissima dichiarazione che il cardinale Ratzinger, che guidava la Congregazione per la Dottrina della Fede, con l'avallo di Papa Giovanni Paolo II, fece nel 2000 la Dominus Iesus per ribadire che Cristo è l'unico Salvatore del mondo. Non è che ci sono tanti altri progetti, ce n'è solo uno, c'è solo un progetto di salvezza voluto da Dio per salvare gli uomini, che è quello che passa attraverso il Figlio di Dio che si incarna, che si fa uomo per la nostra salvezza. Ma questo non significa che le altre religioni non possano esprimersi, non possano accedere al culto pubblico, non possano organizzarsi, eccetera. Perché? Perché il diritto dell'uomo e delle comunità inerente alla libertà religiosa è un diritto sacro, un diritto naturale, insito nella natura umana, che lo Stato non concede, deve riconoscere e punto e basta, perché non è sua competenza. Cioè, lo Stato deve riconoscere questo diritto, che è un diritto umano, che è un diritto naturale, e organizzare la società in modo che questo diritto venga rispettato per tutte le comunità religiose. Addirittura oggi, dice Papa Leone, il 64% della popolazione mondiale subisce violazioni inerenti al tema della libertà religiosa, e i cristiani sono quelli più perseguitati. Nel chiedere il pieno rispetto della libertà religiosa e di culto per i cristiani, la Santa Sede lo domanda anche per tutte le altre comunità religiose. Questa è stata una grandissima intuizione dei papi, che hanno capito che non dovevano difendere, avviene soprattutto con la dichiarazione Nostra Aetate durante il Concilio Vaticano II, dovevano difendere la libertà di tutti gli uomini, non solo la nostra libertà, perché è un diritto naturale. E la Chiesa si fa portatrice del diritto naturale, si fa trasmettitrice del diritto naturale, non solo della rivelazione. Cosa vuol dire che il 64% della popolazione mondiale è un dato incredibile se ci pensate. Cioè, vuol dire che in tutto il mondo il 64% della popolazione subisce forme o di persecuzione o di discriminazione per la propria religione, per la religione che professa. Nel chiedere il pieno permesso e il rispetto della libertà religiosa, la Chiesa della Santa Sede lo domanda per tutti. In occasione del 60° anniversario della promulgazione della dichiarazione Nostra Aetate, uno dei frutti del Concilio Ecumenico Vaticano II, conclusosi l'8 dicembre 1965, ho avuto modo di ribadire il rigetto economico di ogni forma di antisemitismo, che purtroppo continua a seminare odio e morte, e l'importanza di coltivare il dialogo ebraico-cristiano approfondendo le comuni radici bibliche. Anche questo è un altro tema molto, molto importante, cioè non, non siamo nel campo dell'opinabilità, cioè se uno può perseguitare un popolo, una religione o no. Quello lì è un diritto sacro che ogni religione deve poter avere, ogni comunità religiosa deve poter avere. E quando avviene una forma di persecuzione come questa, quella dell'antisemitismo, la Chiesa ha ribadito, ha sostenuto, affermato con forza, con vigore, la propria condanna di ogni forma di discriminazione o addirittura di persecuzione nei confronti del popolo di Israele, invitando i cattolici ad approfondire le proprie ragioni bibliche, cioè le proprie radici bibliche, perché noi non dimentichiamoci l'Antico Testamento, la storia comune con il popolo di Israele dal quale nasce il Messia e quindi la Chiesa stessa. Nella medesima circostanza commemorativa, l'incontro con i rappresentanti di altre religioni mi ha consentito di rinnovare l'apprezzamento per il cammino fatto negli ultimi decenni lungo la strada del dialogo interreligioso. Perché in ogni ricerca religiosa sincera c'è un riflesso dell'unico mistero divino che abbraccia tutta la creazione. In tal senso chiedo alla comunità degli stati di garantire piena libertà religiosa e di culto a tutti i rispettivi cittadini. Non si può, tuttavia, tralasciare che la persecuzione dei cristiani rimane una delle crisi dei diritti umani più diffuse al giorno d'oggi, che colpisce oltre 380 milioni di credenti in tutto il mondo, i quali subiscono livelli elevati o estremi di discriminazione, violenza e oppressione a causa della loro fede. Attenzione ai numeri. 380 milioni di cristiani sono perseguitati nel mondo, dice il Papa, e lo dice sulla base di numeri raccolti. Chi volesse documentarsi può guardare il portale della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, con tutti i dati riportati sulla persecuzione religiosa, oppure altre realtà come Open Door, eccetera, che svolgono un lavoro analogo di raccolta di documentazione relativamente alla persecuzione contro la libertà religiosa nel mondo. Ma quello che dice il Papa è incredibile, ci pensate, 380 milioni di credenti in tutto il mondo subiscono forme elevate di persecuzione o di discriminazione. Tutti questi dati mostrano purtroppo come la libertà religiosa sia ritenuta in molti contesti più come un privilegio o una concessione, piuttosto che un chiaro diritto umano fondamentale. Cioè, cosa vuol dire? Che la libertà religiosa non è una concessione dello Stato. Ah, mi dà la possibilità di. Libertà religiosa è un diritto umano naturale che lo Stato, qualsiasi Stato deve riconoscere e proteggere. In questa sede desidero rivolgere un pensiero particolare alle numerose vittime delle violenze, connotate anche da motivazioni religiose, in Bangladesh, nella regione del Sahel, in Nigeria, come pure a quella del grave attentato terroristico del giugno scorso alla parrocchia Sant'Elia di Damasco, senza dimenticare le vittime della violenza jihadista a capo Delgado in Mozambico. Papa fa degli esempi, ma ce ne potrebbero fare anche degli altri. Ma va avanti, dice, non va tuttavia trascurata una sottile forma di discriminazione religiosa nei confronti dei cristiani che si sta diffondendo anche in paesi dove essi sono numericamente maggioritari, come in Europa o nelle Americhe, dove talvolta si vedono limitare la possibilità di annunciare le verità evangeliche per ragioni politiche o ideologiche, specialmente quando difendono la dignità dei più deboli, dei nascituri o dei rifugiati e dei migranti e promuovono la famiglia. E qui si tocca un tema che riguarda anche l'Occidente. Purtroppo la forma di persecuzione e discriminazione, come dice il Papa, è una sottile forma di discriminazione religiosa nei confronti dei cristiani, anche in Occidente. Nell'ambito delle sue relazioni e azioni a livello internazionale, la Santa Sede assume costantemente una posizione in difesa della dignità inalienabile di ogni persona. Non si può dunque tralasciare, ad esempio, che ogni migrante è una persona e che in quanto tale possiede dei diritti inalienabili che vanno rispettati in ogni contesto. Non tutti i migranti poi si spostano per scelta, ma molti sono costretti a fuggire a causa di violenze, persecuzioni e conflitti, e persino per l'effetto dei cambiamenti climatici, come in diverse parti dell'Africa e dell'Asia. In quest'anno, in cui peraltro si celebra il 75° anniversario dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, rinnovo l'auspicio della Santa Sede che le azioni che gli Stati intraprendono contro l'illegalità e il traffico di esseri umani non diventino il pretesto per ledere la dignità di migranti e rifugiati. Anche qui un altro tema che deve essere affrontato alla luce del fatto che ci sono delle categorie, cioè i migranti possono essere un problema che va affrontato di sicurezza, di omogeneità, di equilibrio, di rapporti, ma comunque, dice giustamente il Papa, sono delle persone, sono degli esseri umani che hanno dei diritti che vanno protetti. Io mi fermerei qui perché siamo alle 11:30. Fatemi pure delle domande, i temi che abbiamo affrontato sono tanti, complicati anche, complessi, però è il Papa che ci invita a riflettere su queste cose.
Pronto?
Pronto? Buonasera.
Sì, buonasera. Buonasera signora. Da dove chiama?
Da Roma.
Da Roma, sì, mi dica signora.
Ecco sì, sull'espressione, la libertà dell'espressione, sono d'accordo, diciamo che un po' nella politica vedo che sta facendo troppo leva, quindi la libertà di espressione sotto attacco, ho visto a Londra, per esempio, non puoi nemmeno fare manifestazione dove per la Palestina, solo se dici la parola Palestina viene arrestato. Cioè, sta succedendo tutto questo così velocemente. E niente, poi sì, ho sentito pure le notizie di stamattina di 162 qui sulla radio cristiane che sono stati sequestrati e tanti altri. Avevo conosciuto anch'io una famiglia nigeriana a Londra e mi dicevano appunto che giovanissimi questi ragazzi, stavamo un po' parlando così di queste cose, mi dicevano che loro erano a Londra perché nel loro paese c'erano spesso questi attacchi terroristici, insomma, quindi
Sì.
non è. E poi il Papa fa appunto, fa bene, dice queste cose, l'unità dei cristiani è molto importante e riprende questi temi della guerra, che ormai sono decenni e decenni, continuano a dirlo tutti i papi, ma nessuno poi alla fine le cose vanno avanti così. Diciamo che poi
Sì.
forse le nostre preghiere di cristiani non sono poi così molto sentite, forse, perché non vedo che fanno grandi
Sì.
risultati, quindi diciamo pure noi non siamo molto uniti, forse così. Comunque, beh, grazie.
Grazie a lei, facciamoci sentire, organizziamo degli incontri in cui parlare di queste cose, perché molti non sanno neanche che c'è la persecuzione, ecco, questo è importante, far capire che noi magari qua in Italia non ci rendiamo conto, ecco, però esistono interi paesi dove i cristiani sono perseguitati e questo facciamolo conoscere, facciamolo capire. Sì, pronto. Pronto?
Pronto, buonasera, Francesco da Pomezia. Volevo chiedere come
Sì.
mai la CEI e insomma, le altre entità del cattolicesimo italiano non appoggiano un partito o non lo creano, magari basandosi su persone diciamo, di loro provenienza, che possa includere sia l'antiabortismo, l'anti-eutanasia, sia l'accettazione dei migranti, perché purtroppo sia a destra che a sinistra ci stanno schieramenti che o accettano l'una e negano l'altra libertà di coscienza, quindi appunto l'obiezione di coscienza ad abortire e a contrastare l'eutanasia, oppure lottano contro, cioè accettano la lotta contro l'aborto, però magari non fanno neanche tanto. E però al contrario lottano contro i migranti e i diritti dei migranti sia ad essere accolti sia ad essere aiutati nel loro paese. Grazie, aspetto.
Ma dunque, beh, questo è una domanda che andrebbe rivolta a chi, a chi potrebbe in teoria avere questa, promuovere questo partito di cui lei parla. Io posso dire la mia opinione, ecco, la mia opinione è che oggi sarebbe suicida tentare di organizzare un partito sulla base della dottrina cattolica, perché i cattolici oggi siamo una minoranza. Significherebbe farsi contare e non sarebbe un grande vantaggio per i principi cristiani. Il lavoro che va fatto invece è quello di fare pressione sui partiti che ci sono, invitare a fare discernimento. Cioè, quando si tratta di votare o di impegnarsi politicamente, uno deve sapere quello che dice la dottrina sociale della Chiesa, quello che e deve sposare un programma che sia il più compatibile possibile con l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, con i principi cristiani, e fare le sue scelte sia andando a votare oppure sia impegnandosi politicamente alla luce di questo discernimento. Perché non è vero che tutti gli schieramenti sono uguali. Che cosa pensano sull'aborto, cosa pensano sulla famiglia, cosa pensano sui migranti, perché attenzione, non confondiamo i migranti, cioè il rispetto per la vita dei migranti con il fatto che bisogna fare delle politiche che accolgano quelli che possono essere veramente aiutati. Questo è un principio costantemente affermato dal Magistero della Chiesa, Papa Francesco l'ha ripetuto tante volte, cioè noi non possiamo accogliere tutti, dobbiamo accogliere quelli che possiamo concretamente aiutare, noi intendo come uno Stato qualsiasi non può accogliere tutti, cioè l'Italia solo per il fatto che confina col mare non può accogliere tutti i migranti, ci deve essere una politica che li distribuisca, che esprima solidarietà da parte di tutti gli altri stati europei, perché non possono essere concentrati tutti a Malta o in Italia o in Spagna soltanto perché confinano col mare. Sulla fine vita, di cui in questo momento è in corso un'ipotesi che si possa fare una legge, eccetera, è abbastanza evidente che ci sono forze politiche che sono assolutamente a favore dell'eutanasia o comunque del suicidio assistito e altre che sono contrarie. Poi, giustamente, come lei ha detto, bisognerebbe incalzare queste perché siano veramente contrarie, perché si impegnino di più, perché si impegnino meglio, eccetera, nel sostenere i principi. Però non sono tutti uguali, ecco, cioè, vuol dire, io credo che il lavoro di un cattolico oggi dovrebbe essere quello di operare a livello culturale, a livello sociale, anche a livello politico, se è la sua vocazione, per migliorare i programmi dei partiti che ci sono, non per farne un altro che sarebbe così, appunto, farsi contare, eccetera. Perché purtroppo bisogna rendersi conto che i cattolici siamo diventati una minoranza e dobbiamo agire come le minoranze, cioè con una caratteristica missionaria di apostolato anche nel campo della politica. Pronto? Va bene, siamo arrivati al termine, abbiamo parlato, non abbiamo letto tutto, è un discorso molto lungo, quindi penso che continueremo anche martedì prossimo. Il discorso del Papa al corpo diplomatico, ricordatevi che è un discorso importante che va ripreso, che va fatto conoscere, come in generale il magistero del Papa e dei Vescovi in comunione col Papa, che è una componente importante dell'essere cristiano. Vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.